redigio.it e la storia continua. Tutto sui bravi monaci. Nel momento in cui stiamo andando alla scoperta dei monaci degni della loro condizione, che all'epoca dell'anno 1000 si vanno moltiplicando, è il caso di porsi ancora una volta una domanda. Come mai ce n'erano tanti? Gli allettamenti del monastero. Fra loro si trovavano evidentemente coloro che avevano il desiderio di rispondere all'esigente ideale della vera vita monastica, l'appello di Dio. Tuttavia, lo ripetiamo, costituivano probabilmente soltanto una cerchia minoritaria. Parecchi devono invece aver obbedito a uno stimolo di carattere sociale. Diversamente dall'occidentale del XX secolo, che il complesso della legislazione e dell'organizzazione pubblica proteggono comunque dai rischi della vita quotidiana, l'uomo del Medioevo, in particolare quello dell'anno 1000, viveva in una società ben poco rassicurante. Parecchie delle storie precedenti ce lo hanno lasciato intuire e molte delle successive ce le confermeranno. Gli umili, cioè i contadini prevalentemente, non avevano alcuna certezza del domani. Le guerre dei rispettivi signori, i capricci delle stagioni contro cui non erano in grado di prendere precauzioni, li tenevano sotto la minaccia più o meno imminente della miseria, della carestia, della morte. Tra i superbi, intendo con questo i discendenti di un titolare di un feudo, grande o piccolo che fosse, rovina e fame erano sicuramente meno ossessive e la morte era uno dei rischi scontati della guerra. Ma questa gente d'armi si serviva a torto o a ragione della spada, per imprese di corto respiro o mal concertate. Pur essendo più lungimiranti, gli strati socialmente più elevati non avevano mezzi per contenere o placare le varie forme di turbolenza, che provocavano soltanto un disordine devastante e sanguinoso. Nei monasteri riformati, pur non essendovi licenza di saziarsi a piacimento, non mancava di certo il necessario. Si ignorava l'angoscia del domani. Ma di più. Al centro di un mondo incoerente e frenetico, i monaci rappresentavano una forza organizzata, disciplinata, rispondente agli obiettivi dei capi. Naturalmente anche nel 1000, come in ogni altra epoca, esistevano motivazioni spirituali, ma se allora i monaci erano tanti, ci sono anche due spiegazioni molto concrete e piuttosto pertinenti. Sono ragioni analoghe a quelle che spingono tanti nostri contemporanei verso il pubblico impiego, la maggior parte attratta dalla tranquillità e dalla sicurezza del posto. I migliori ambiscono nell'esercizio del potere e nel prestigio della funzione pubblica. Qualcosa di simile vale per i monaci dell'ordine di Cluny. Hanno il cibo garantito e hanno al tempo stesso la sensazione di appartenere a una comunità ben organizzata, potente, e in cui chi ha qualche talento può essere in grado di operare efficacemente nel mondo cristiano. Questo non toglie che essi pur sempre si subordinino a una regola molto esigente. La giornata di un monaco cluniacense. Conosciamo la regola. È quella benedettina, redatta fin dal VI secolo da San Benedetto da Norcia, integrata da San Benedetto da Agnane. Ma per quanto riguarda i monaci di Cluny, abbiamo qualcosa di più, usi e costumi cluniacensi si sono fissati per iscritto nei dettagli fin prima dell'anno 1000, quando era abate Maiolo. Testi ancora più ricchi sono poi stati elaborati nel corso dell'undicesimo secolo. Sono le cosiddette regole di Farfa, perché il manoscritto relativo è stato ritrovato nel monastero italiano che porta questo nome. Possono risalire al 1042-1043. Quelle del monaco Bernardo dovrebbero risalire al 1063 circa. Quelle del monaco Ulrico dovrebbero essere di poco posteriori. Il rispettivo confronto dimostra che le abitudini monastiche non fossero molto cambiate nel frattempo. Tale preziosa documentazione è stata utilizzata poco più di 40 anni fa da Guy de Valois nel suo dotto Monachesimo Cluniacense. Gli elementi essenziali che ne risultano valgono non solo per Cluny, ma, perlomeno a grandi linee, anche per i numerosi monasteri dell'ordine, nonché per quelli che, pur senza ricollegarvisi, ne avevano seguito l'esempio riformatore. C'è dunque materiale sufficiente per farci vivere per pagine e pagine all'interno della vita che conducevano i monaci cluniacensi, per farci entrare nella loro esistenza di ogni giorno. Una cosa che non sarebbe possibile per qualsiasi altro tipo di individuo dell'anno 1000. Avremmo dovuto, per esigenze di mantenere gli equilibri, sfoltire l'abbondante documentazione disponibile su questi religiosi? A parte il fatto che sarebbe un peccato impoverire ulteriormente un paesaggio già con tante zone d'ombra. Ci sono diversi aspetti della loro esistenza, anche soltanto i loro utensili, per esempio, che non sono esclusivamente loro. I contatti con il resto della popolazione, che abbiamo già esaminato per l'aspetto relativo alle loro pratiche di carità, ma che assumevano anche tante altre forme e forniscono alcune idee anche sulla vita quotidiana di alcuni laici, insomma. Tutto ci spinge ad approfittare senza remore di un'occasione così rara. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.